Allora, su questa storia nello specifico io premetto che non conosco nessuno in quel campo, che è un campo molto piccolo, e quindi non è che ho notizie di prima mano diverse da quelle che ci danno i giornali, ne conosco abbastanza gente alle Vallette per capire meglio quali sono le dinamiche segrete, però in queste storie qui le dinamiche sono da sempre, nel senso da sempre, da centinaia di anni, anche di più, sono sempre più o meno le stesse, insomma adesso poi abbiamo delle vita sociali di cui si può parlare. E boh, vabbè, è evidente a tantissimi, penso a metà dei nostri ascoltatori, le robe che sono successe l'altra sera hanno ricordato un po' molti pogrom, no? In Russia o nel Medioevo qua. A me è venuta subito in mente, sapete, la storia di San Simonino, no? Di Trento, la storia dell'omicidio rituale, che è stato poi il modo per cacciare gli ebrei dal Trentino nel 1400 e qualcosa. Questo bambino squartato poi è diventato un santo venerato poi per centinaia di anni. Sì. C'è una falsa accusa con il pogrom successivo, no? con l'esplosione di violenza successiva. Però forse è meglio tutte queste robe qui contestualizzarle, no? Proviamo a contestualizzarle. Allora, intanto la cosa che stanno dicendo tutti, che ha detto addirittura Chiamparino in maniera non tanto approfondita ovviamente, che la diffidenza verso gli altri, verso il diverso, il più povero è una roba costituente, c'è una roba che sta dentro di noi. Io mi dispiace dirlo, sono d'accordo, è vero, perché questo sentimento di diffidenza verso quello che c'è di diverso fuori di noi è un elemento costitutivo dell'ordine sociale, e quindi ci sono dei pezzi grossissimi di mondo, di società, che fanno di tutto perché si mantenga diffuso. E i poveri perché sopportano di essere poveri se non pensano che la colpa delle loro disgrazie sia in qualcun altro e magari più povero di lui? Altrimenti non si reggerebbe il mondo se non fosse diffusa questa cosa qui, no? Se i rumeni non ce l'avessero con i rom, e i marocchini con i rumeni, e con gli albanesi, e nel caso nostro torinese, no? E gli italiani con tutti questi, l'ordine e quindi anche la sicurezza dei padroni, qualunque padrone sia, insomma chiunque si siano, sarebbe minacciata. Quindi ci sono tutta una serie di agenzie sociali che fanno questo lavoro, no? Che soffiano su questo fuoco che c'è sempre, c'è da sempre, perché episodi di questo tipo si perdono, no? Nella notte, la notte del mondo. Però voglio dire, dare tutto ciò per scontato non va bene, perché bisogna capire appunto chi attizza il fuoco. Tra l'altro questo, viviamo in un momento storico in cui questo tipo di idea, che non si combatte con la propaganda antirazzista, l'integrazione, le cose qui poi se c'è tempo ne parliamo, e in cui questo tipo di idea trova particolare spazio, no? Perché ci troviamo in un mondo che è cambiato improvvisamente, tutta una serie di persone che hanno lottato tra l'altro anche duramente per ottenere quei pezzettini di sicurezze, si trovano adesso le sicurezze in crisi da una parte, e poi un'ondata immensa di gente più povera di loro, no? Perché la nostra città negli ultimi 15 anni è cambiata tantissimo, e io vedo, non so, a Porta Palazza, a casa mia, no? Cioè, pieno di gente che arriva dal sud, che ha combattuto anche tanto, anche socialmente, quindi gli scioperi, le lotte che ci sono state, eccetera, per non essere più, insomma, gli ultimi arrivati, l'ultimo veramente, lo zerbino, no? Sociale, quelli da sfruttare, basta, e improvvisamente arriva della gente sconosciuta, che sono poveri e che quindi portano con sé tutte le dinamiche normali della società. Guardate che i campi nomadi, per chi li conosce, intanto non sono tutti abitati, non sono abitati esclusivamente da rom, quindi da gente che un paio, 200 anni fa in realtà, aveva la mentalità della migrazione, quindi dell'accampamento provvisorio, eccetera, ma sono abitati anche da stranieri che sono semplicemente dei baraccati. In questo assomigliano moltissimo alle metropoli che in Italia ci sono state a lungo, pensate alle periferie romane degli anni 50, e le dinamiche poi sono esattamente quelle lì, anche quello che scrivono i giornali sono queste cose qui, e poi sono nate anche delle lotte al tempo, e speriamo ne nascano. Però, come dire, questo flusso enorme di poveri cacciati dalle loro terre, il caso dei rom, no? Che sono stati sostanzialmente espulsi dalla Romania e prima poi dalla Jugoslavia, no? Con la guerra, e poi comunque tutti gli altri profughi anche economici, no? delle svolte varie del capitalismo, dello sfruttamento, che sono arrivati in tantissime nella nostra città, crea tutte le condizioni perché quel richiamo, no? Che è un richiamo identitario, abbia un sacco di spazio che prima forse aveva un po' di meno.
Sì, e infatti, io continuo
Pronto?
Sì, infatti Andrea, la cosa che mi stupiva molto è nella costruzione del capro espiatorio, da una parte i luoghi comuni, appunto che questi sono assolutamente, viaggiano sporchi per l'Europa e il mondo, mentre in realtà molti abitavano in case in Romania, per esempio. E poi una frase mi ha colpito molto di questa sedicenne che diceva, è la prima cosa che mi è venuta in mente.
È certo, perché questo discorso di sottofondo c'è sempre. No? C'è in continuazione e dobbiamo capire chi è che lo diffonde, no? Ovviamente, non che si estirpi, perché si estirpa poi quasi in un'altra maniera, però c'è qualcuno che soffia sul fuoco. Magari il passaggio prima concettualmente, il fatto che adesso si stanno affastellando già da tanti anni delle condizioni sociali che sono di rottura dei freni sociali, no? Dei freni inibitori, questi ragazzi qua che sono andati a bruciare il campo, dicevano, da quel che dicono i giornali, chi se ne frega dei bambini, no? Quindi tutta una serie di robe, perché rischiavano di bruciare dei bambini, come sapete, quindi tutte i freni che culturalmente sono dati, che sono un altro pezzo del vivere insieme e quindi anche dello sfruttamento, perché i freni sono quelli anche che ci frenano rispetto alla lotta contro l'ingiustizia. E questi qui stanno saltando un po' dappertutto e ce ne rendiamo conto. Allora, tanti che hanno partecipato alle lotte da un lato e dall'altra parte visto cosa succede nel mondo, chiaramente in questi ultimi anni stanno gioiendo perché sono, come dire, perché è vero che sta cambiando tutto, è vero che gli spazi di lotta sono enormi, no? E pensate alla sommossa di Londra, no? Che è successa pochissimi mesi fa nel cuore, no? Dell'Occidente capitalista, insomma, in posti in cui si pensava forse non potesse più nascere niente. Pensate soltanto anche a Roma, no? Cioè cosa attorno a scadenze pur più o meno di movimento, perché poi c'era una situazione molto allargata socialmente, cosa possono creare dal punto di vista di determinazione alla lotta? Scene che 10 anni fa, 15 anni fa erano assolutamente impensabili, no? Poi tutto il fuoco, no? Che ci si accende attorno, no? Al Mediterraneo, quindi le rivolte nel mondo arabo, come si propagano. Insomma, tutti siamo anche presi molto bene di queste possibilità di lotta, del fatto che gli spazi della mediazione, del recupero politico si stanno restringendo. Però sottovalutiamo un elemento, non per fare il preso male, anzi, cioè il fatto che quelle condizioni sociali che determinano queste esplosioni e che quindi danno spazio anche ai discorsi sovversivi, alle pratiche sovversive, sono le stesse situazioni sociali che poi creano anche, tra le altre cose, i pogrom, perché di questo si tratta, no? Perché se uno va a bruciare un campo rom, evidentemente vive di suo delle condizioni di scontro latente, diffuso e continuo, che per cui gli sembra ad un certo punto normale esplodere in quella maniera, e questa è, qualcuno l'ha chiamata, condizione di guerra civile, che è uno stato di fatto che ha più segno al segno nostro e quindi del fatto della gente che si scontra con la polizia, che assalta i negozi, no? Tutta una serie di cose che sono giuste, positive e bisogna dirlo forte. Dall'altro lato può esserci anche quello, ci siamo noi in mezzo e dobbiamo noi saper dare un segno diverso anche in base alle cose che facciamo prima, sì. Per cui quello che è successo l'altro giorno è profondamente attuale e ce lo si poteva aspettare. Tra l'altro a Torino un campo nomadi non lo dice mai nessuno, è già bruciato nel 2007, quindi l'altro ieri, alla fine del 2007, ad ottobre, e soltanto che la gente che è andata a bruciarlo gli ha tirato due o tre molotov la notte, no? Tanto che poi i carabinieri, i giornalisti hanno sostenuto per mesi e mesi che i rom se lo fossero bruciato da solo. Invece poi mi sembra nel febbraio successivo, nel marzo successivo, hanno trovato i sospetti che forse erano stati dei ragazzi del quartiere. Quindi non è una novità, il fatto che sia di massa sì è una novità, però, come dire, è un po' il futuro che possiamo intravedere, ecco, no?
Assomiglia molto questa ambivalenza, no, di cui del momento sociale di cui parlavi a momenti storici
come
possono essere gli anni 20, gli anni 30, sì. Esatto, in cui appunto da un lato c'era il sorgere di appunto i movimenti in Italia fascisti, che era insomma il contraltare di una tensione sociale, esatto. Era allo stesso tempo, esatto, il momento della più alta forza anche del movimento rivoluzionario, no? E questo, sì, secondo me è un po' po' la riflessione che viene da fare anche rispetto a certe prese di posizione. Abbiamo letto prima il Buongiorno di Massimo Gramellini, no? In cui si parlava del lui parlava di tre cerchi concentrici: uno la famiglia, l'altro la cultura, l'altro la politica, e insomma, ho già detto prima commentandolo, no? Che qui c'è una visione della politica un po' distaccata, come se potesse risolvere i problemi. La stessa cosa avviene sulla cultura, no? Si pensa che questa intolleranza, chiamiamola così, il razzismo latente che esplode in queste cose, sia qualcosa che si può risolvere culturalmente, insegnando l'integrazione, che queste cose avvengono perché nelle case dei poveri non c'è più cultura, non c'è il rispetto. È come se queste cose fossero qualcosa, appunto, che si insegna a scuola e non un frutto di alla fine dell'esperienza collettiva che si ha solo nei momenti di lotta. Tu prima facevi l'esempio degli immigrati del sud, che dopo 20 anni ripetono le stesse dinamiche che hanno vissuto 30 anni prima. Dimostra come sono cose, queste dinamiche, non, cioè sono qualcosa che non è mai dato, no? Il rispetto e si riconquista solo volta per volta nelle lotte che si fanno insieme, che si riscoprono insieme.
Paradossalmente il discorso antirazzista può essere addirittura controproducente rispetto a queste situazioni qua, perché io vivo a Porta Palazzo, no? E io e i compagni, no, con cui sono, abbiamo fatto tantissime iniziative, lotte, più o meno condivise da pezzi di quartiere, ma il fatto stesso, questo per portare un'esperienza personale, che queste lotte abbiano avuto spesso tematiche riguardanti direttamente soprattutto gli stranieri, pensiamo al discorso sulle espulsioni, ha creato un'idea negli altri abitanti del quartiere, pur poveri, non solo dei poveri e chi se ne fotte, però anche dei poveri, che il movimento era cosa di difesa degli immigrati a scapito degli italiani. Allora l'urgenza di tutti è il fatto di capire quali sono i fili da tirare, perché si creino delle lotte, perché si creino, poi non si creano dal nulla, insomma, perché noi facciamo il nostro, insomma, per stimolare, no, le lotte in cui italiani, stranieri, gente di varia provenienza, si ha una fianca all'altra, insomma, che non siano eccessivamente specifiche. Voglio dire, ogni lotta va ovviamente bene, però rendiamoci conto di alcuni pericoli, no? Se adesso uno va lì alle Vallette a fare il discorso classico antirazzista, magari parla, non so, io poi nell'ambiente libertario sulle questioni dei rom si dicono tutta una serie di robe anche un po' strampalate, no? Il popolo senza Stato. In realtà, è gente che vive in parte nella miseria, ma delle dinamiche sociali interne, di classe, adesso non so se si può parlare di classe, però di divisione sociale interna, che sono estremamente dure e che poi li hanno resi così deboli da non saper reagire, perché poi l'altro dato da dire sull'altro giorno è il fatto che, come sempre, la gente dei campi si trova a scappare e non riesce a organizzarsi per resistere. Ma questo qui è dato dal fatto che dentro ogni campo c'è un pezzo, cioè delle famiglie, un pezzo di famiglie, alcune famiglie che comandano, che hanno tutto l'interesse perché tutto rimanga quieto e che nessuno si metta a lottare. Chi ha esperienza, io ne ho un pochettino nei campi di Torino, sa che è così, che i più grossi oppositori a, come dire, un po' a risveglia, all'autodifesa, sono i ricchi dei campi, che vivono sulla miseria degli altri. E quindi è questo il discorso di questa divisione sociale, no? Che attraversa tutti i quartieri, che non si può combattere col discorso, si combatte soltanto facendo le lotte che ci mettano assieme. Il discorso che facevi tu sugli immigrati del sud è classico, non è da manuale. I pugliesi e i siciliani hanno cominciato a convivere decentemente con i torinesi quando hanno fatto i picchetti insieme di fronte alla Fiat. È lì che si sono conosciuti, la gente poi si è innamorata, sposate, certe robe sono state in parte superate, non certo per i discorsi di integrazione o robe scolastiche.
Semplicemente si può dire che se non si riesce a veicolare la rabbia in periodi così duri nei confronti dei veri responsabili di un disastro generalizzato, spesso arriva la guerra tra poveri.
Esatto, però la cosa importante poi, il problema è che rispetto a questi discorsi sembra sempre che sia troppo tardi, no? che la merda ormai è scoppiata e che siamo in ritardo. Allora, questo discorso che ci siamo fatti insieme adesso in radio, noi tre stessi ce lo siamo fatti 5, 6, 7 anni fa, più o meno identico, perché erano robe perfettamente prevedibili, e la merda di adesso forse è migliore della merda che sarà peggiore, in quel senso, di 4-5 anni, quindi tempo ce n'è. La cosa da aggiungere, secondo me, e che è importante per noi, che intanto che si tenta di capire come esserci, no, nelle strade, nelle realtà, per cui quello che emerga socialmente notte sia di segno diverso, dobbiamo anche capire chi è che le organizza queste cose, perché la roba dell'altro ieri non è una roba che nasce dal nulla, cioè da una parte c'è una tensione sociale che apre le porte al massacro, c'è della gente che applaude quando altri danno fuoco a un campo, non si mette in mezzo, addirittura partecipa, però dall'altro lato ci sono delle robe, delle reti organizzative, no, che esistono e che noi possiamo vedere, ed è importante questa cosa qui. Intanto le reti che non sono organizzative ma sono propagandistiche, la stampa ha fatto la mossa di chiedere scusa per i titoli razzisti facendo un discorso antirazzista, no? La stampa ha titolato l'altro giorno "Violentata dagli zingari" o qualcosa del genere. È chiaro che un titolo come quello contribuisce non a fare della cattiva informazione razzista, è all'interno delle dinamiche della guerra civile, è schierato, quindi non è un discorso di scorretta informazione, ma è un discorso di tecniche di guerra, che è diverso, e così noi dobbiamo affrontarlo, per cui poi se il giorno dopo un altro giornalista dice "scusate, abbiamo esagerato", io gli vaffanculo, perché loro sono schierati da quel lato lì, e questo penso che tutti gli ascoltatori della Radio Blackout ce l'abbiano chiaro. Poi vi faccio un esempio: quando è bruciato il campo di Via Bistone nel 2007, c'era stato proprio in quei giorni lì, poi non si sa chi è stato, no, materialmente, se non che sono stati gli italiani, c'è stata tutta una campagna, soprattutto da parte di Torino Cronaca, e poi si è presa anche delle secchiate di letame, insomma, hanno dovuto forse riflettere su questa cosa qui, su un rumeno, forse rom, che rapiva bambini, e vicino a Porta Nuova, no? E altri titoloni, Torino Cronaca, che è il giornale più letto di Torino insieme alla Stampa, quindi è un'influenza sociale, cioè è un elemento di nuovo del fronte, della costituzione del fronte sociale all'interno di questa guerra, a volte latente, a volte esplosiva, e altri titoli su i soldi della sanità vengono dati ai rom, no? Tutte queste cose qua. E infatti poi dopo questa campagna qui è andato a fuoco il campo, per cui è giusto ad un certo punto pensare anche a questi, che non è vero come poi dicono, fanno informazione, magari ogni tanto sbagliano, no, questi qui sono un pezzo, come dicevo prima, dello schieramento sociale, no? All'interno della guerra sono quelli che soffiano sul fuoco della guerra, poi per meccanismi anche insiti al giornalismo, per carità. E poi l'altra cosa importante sono i comitati. Se voi andate a leggere i comitati di quartiere, no? Quelli della sicurezza, se voi andate a leggere il sito di Carlo Verra, cioè il capo dei comitati spontanei di Torino, hanno fatto un comunicato ieri devastante. E cioè loro dicono: noi ci dissociamo da quello che è successo ieri sera, ma si dissociano perché intanto non c'erano organizzativamente in questa roba qua, ma si dissociano perché hanno detto: ci dissociamo perché noi abbiamo sempre fatto cose legali. Cioè non hanno detto: ci dissociamo perché non va bene bruciare delle case o delle baracche, non hanno detto: ci dissociamo perché non mettiamo in pericolo la vita della gente, hanno detto: ci dissociamo perché è illegale. Avete capito la differenza? Non è da poco. No, in un momento in cui anche quello che sei obbligato a dire è un po' più forte, è un po' più radicale, questi, che sono quelli che da forse 15 anni in ogni quartiere martellano e prendono ogni episodio di cronaca per volgerlo contro la gente più di strada, i più poveri e tutto il resto, e hanno una potenza organizzativa molto forte, perché se voi andate a vedere le iniziative che hanno fatto per esempio qui in Barriera, comunque ci sono 100-200 persone, e è vero che gli slogan non sono così apertamente razzisti, ma non importa questo, perché quello che è successo contro i rom può succedere verso altri pezzi di mondo, che magari la cui identificazione non passa soltanto dall'etnia, no? Perché poi il problema è la povertà e la vita, no? Dei poveri, come si riescono ad organizzare.
Sì, allora, questo come dicevamo prima, è un altro elemento che ricorda da vicino, dovrebbe ricordarci da vicino quanto accaduto negli anni 20 e soprattutto come è andata a finire, ovvero che all'epoca la gran parte delle forze anche di sinistra, legalitarie, chiamiamole così, insomma in qualche modo stigmatizzava chi all'epoca si opponeva in modo concreto, con le armi o meno, insomma, ma in modo concreto, pratico, sulla strada alle prime squadracce fasciste. Insomma, il seguito ha dimostrato che, insomma, se la gran parte del movimento operaio avesse adottato quella strategia contro il movimento fascista, probabilmente non saremmo finiti dove siamo finiti.
Eh sì, beh, perché quel sentimento di incertezza, di odio latente, no, che c'è nei quartieri, quando esplode si aggrega intorno alle realtà organizzate. Adesso in questo caso parlano degli Ultra, non lo so se così sarà veramente gli Ultra della Juve o qualcun altro, però in quel quartiere lì non era la prima piazzata contro i Rom, ce ne sono state almeno 6-7 negli ultimi 4-5 anni. Cioè, c'è un comitato, mi sembra, gestito da gente di Forza Italia. Adesso io non ho avuto tempo di fare le ricerche, perché adesso tutti gli articoli sull'argomento sono un po' scomparsi, no? Perché chi ha soffiato su quel fuoco lì contro i Rom della Continassi in quel quartiere è la gente che sta assolutamente nelle istituzioni di circoscrizione, e dentro ci sono sempre dei consiglieri di circoscrizione. Quindi l'ondata violenta si organizza, no? Si aggrega intorno alle strutture che esistono già e che preparano il terreno, e questi sono i comitati spontanei, alcune figure nei consigli di circoscrizione, io penso a Patrizia Alessi per fare un nome a caso qui in Barriera, e alcune sedi di base dei partiti. Per esempio c'è una sede del PDL, no, in via Montanaro, che ha già occupato un posto abbandonato per cacciare gli spacciatori, fatto delle manifestazioni, tutte robe che lavorano sotto, e quando poi c'è il momento di esplosione sono quelli attorno a cui si aggrega la gente. Allora, l'altra cosa importante da fare, in parte questi qui sono apertamente fascisti, in parte no, però è interessante dal nostro punto di vista, tra l'altro, perché tutte le volte che noi parliamo di antifascismo abbiamo il vizio di parlare della resistenza, che va bene, per carità, delle città piemontesi che sono tutte medaglie d'oro dell'antifascismo, eccetera. In realtà il problema del fascismo, dei fascisti, e non solo loro, ed è questa la cosa interessante, non è che sono un'offesa alla memoria dei nostri zii e dei nostri nonni, memoria che a me è cara, a tutti noi è cara ovviamente, ma il problema vero è che sono pericolosi per domani, per adesso e per domani, perché quelli tra questi gruppi che si radicano nei quartieri non offendono i partigiani, offendono noi, e sono quelli attorno a cui si aggregano questi fatti qua. Per cui l'energia dell'antifascismo non dovrebbero scontarsi contro l'etichetta, no, di partiti o di gruppi che si dichiarano più o meno tali, il terzo millennio, piuttosto che, ma capire chi nella società fa emergere quelle dinamiche che a volte non si chiamano fascisti, è gente del PDL, è gente della Lega, è gente PD che si dichiara politica, no? E paradossalmente adesso io immagino, no, tra i vecchi fascisti più martellati qui in Barriera ci sono quei repubblichini, no, che hanno una sede in Corso Giulio, no? Ogni volta che tirano fuori la testa vengono cazziati. Allora forse sono molto meno pericolosi, è giusto cazziarli, però sono molto meno pericolosi loro che vivono di quei ricordi là rispetto ai giovani magari del PDL o magari della Lega che non si dicono fascisti, che però sono radicati nei quartieri e che poi organizzano i pogrom.